uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The soup of the day.
Fred. Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
簡単にその先生の作品のあの紹介を。
Fred Film Radio, Sundana Night.
Clément Ferry Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio, the soup of the day. Siamo arrivati al venerdì 6 novembre. Il weekend è alle porte. Chissà che weekend sarà. Un po', forse, un po' troppo chiusi dentro, ma speriamo che con tutti i nostri sproloqui qui su Fred Film Radio e i podcast disponibili vi faremo compagnia con me. Per parlare di festival, che è poi la mission di Fred, c'è nuovamente Angela Cerpi.
Buongiorno nuovamente.
L'avevo detto che ero Chiara Nicoletti, ma chi lo sa, forse lo sanno tutti ormai, non è che...
Beh, ormai l'hai detto molto.
È un mistero, sì. E, come dicevo, questa è la tua settimana dei festival, non che tu normalmente faccia altro, a parte stare e andare in giro, a fare sì, la chiachiella, termine napoletano per esprimere giovialità, ma il weekend scorso ti sei dedicato ad intervistare direttori e addetti ai lavori di festival che dovevano avvenire fisicamente e invece, come tutti sappiamo, hanno dovuto optare per la versione online. Oggi è la volta del Ravenna Nightmare Film Festival.
Il Ravenna Nightmare Film Fest, giunto alla 18ª edizione, che ha un sottotitolo molto esplicativo: The Dark Side of Movies.
I like that.
Cominciato il 31 ottobre, che è data super appropriata, direi.
Ah, sì.
No, trovi anche tu. E che proseguirà fino all'8 di novembre. Ho parlato con Francesco Gamberini, che è l'ufficio stampa del festival, che è stato delegato, è stato nominato per parlare con noi. È stata una chiacchierata molto, molto interessante, perché anche qui il programma è intenso e molto più variegato di quello che uno si potrebbe immaginare in un festival di tra virgolette genere come questo, perché appunto il tra virgolette genere è molto ampio, non è solo il film horror, è un film sono film che raccontano il lato oscuro del cinema, quindi ci sono horror, ci sono dei fantasy un po' noir, ci sono delle dark comedy, c'è un po' di tutto. E Francesco mi ha detto, è stato uno tra i più contenti tra virgolette tra le persone che ho intervistato per la messa online del festival, perché lui mi diceva giustamente che loro sono un festival, sia la 18ª edizione, ma un festival molto di nicchia in una cittadina media. Ravenna non è una grande città, non è neanche una piccola città, però comunque, e quindi loro per la prima volta hanno la possibilità di farsi conoscere un pubblico gigantesco rispetto al pubblico che di solito li apprezzava già a casa sua. Quindi dice che sì, il sacrificio della mancanza della sala può essere compensato di gran lunga dal fatto che dalla quantità di persone che possono apprezzare e accedere al festival attraverso online. Abbiamo parlato un po' appunto dei film, del concorso, degli ospiti. Loro hanno una sezione che si chiama Contemporaneo, dove invitano, dove fanno vedere film, anche solo cortometraggi, di personaggi illustri del mondo del cinema internazionale che si dedicano al genere. Quest'anno hanno, a parte Andrei Tarkovsky, figlio di Tarkovsky, però hanno un cortometraggio di Yorgos Lanthimos e un cortometraggio di Jonathan Glazer,
che lui già sono entrambi, ecco, registi un po' strani, ecco, se vogliamo
strani,
essere proprio blasfemi,
esatto,
nel definirli.
Sì, è che però nel mezzo del cortometraggio proprio di genere specifico possono divertirsi molto di più e usare molto di più. Adesso io non oso pensare a quanto abbia potuto osare più l'Antimos, che già non si risparmia.
Esatto, però io mi chiedevo,
niente,
cioè sono curiosa di capire cos'è.
Però,
da
quello che ci ha raccontato Francesco, entrambi i cortometraggi sono molto divertenti e molto spaventosi, ma spaventosi in un modo intelligente, non spaventosi tanto per fare, ecco. E poi un'ultima cosa che voglio dire, perché mi ha fatto veramente molto ridere, ridere di apprezzamento, loro hanno un premio che si chiama Medaglia al Valore, cioè non un premio qualsiasi, la Medaglia al Valore, che quest'anno è stata data ai Manetti Brothers. E io gli ho chiesto perché i Manetti e perché una medaglia al valore, perché la medaglia al valore è più di un premio di un festival, ha una valenza molto maggiore. E il senso è che loro danno la medaglia al valore a quei registi che hanno avuto il coraggio di usare un genere specifico, come potrebbe essere in questo caso, era un po' un science fiction pulp dei Manetti Brothers, e in un hanno avuto questo coraggio in un ambiente cinematografico come quello italiano, che non è decisamente fatto per quel genere di film. Proprio i film di genere italiani, di genere dark, noir, ma noir abbastanza, ma diciamo più dark, pulp, spaventosi, semi-horror, si contano proprio su due mani forse, ma non di più. E loro hanno premiato, hanno fatto la proiezione online dell'arrivo di Wong, che era questo iconico film dei Manetti, un giallo science fiction con un finale un po' pulp, una roba completamente anomala per noi italiani, ecco, per il cinema italiano in genere. E abbiamo parlato di questo e mi faceva comunque molto ridere che questo premio si chiamasse Medaglia al Valore e non premio, basta.
Angelo, noi ci ascoltiamo adesso il Ravenna Nightmare Film Fest raccontato dalle parole di Francesco Gamberini, l'ufficio stampa, poi facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo una canzone e torniamo fra pochissimo a The Soup of the Day.
Senti Francesco, voi siete un festival di cinema, appunto, e come tutti i festival di cinema che si rispettino, avete un concorso internazionale di cortometraggi, un concorso internazionale di lungometraggi e avete anche un premio della critica alla miglior regia. Perché c'è la necessità di un premio della critica alla miglior regia in questo genere di film?
Perché secondo noi è un genere che sta iniziando a diventare molto autoriale, è un tipo di cinema che effettivamente sta iniziando a essere approcciato anche da dei registi che sono dei veri e propri autori, che sono dei veri e propri maestri del cinema, e quindi noi pensiamo proprio che questo genere di cinema abbia diritto di essere valutato e giudicato anche da dei critici, degli esperti del settore che abbracciano e giudicano il cinema a tutto tondo, quindi si occupano anche di un altro tipo di cinema. Abbiamo infatti una giuria molto ricca composta da Boris Sollazzo, che è direttore del Linea d'Ombra Film Fest, scrittore per Chuck, scrittore per Rolling Stones. Poi abbiamo Pedro Armosida, che è il direttore del Pesaro Film Fest, abbiamo Paolo Nizza di Sky, Simone Soranna, che è un docente presso la Cattolica, e Luca Infascelli, che è il sceneggiatore di Lasciami Andare di Stefano Mordini. Fred.
Ecco, prima di questa pausa musicale, caro Angelo Acerbi, stavamo parlando del Ravenna Nightmare Film Fest e questa è un'occasione di spunto per una riflessione, e cioè che paradossalmente, o forse non tanto paradossalmente, il genere che sta andando di più e che ci piace vedere di più in questo momento è proprio l'horror. Come mai? Forse perché ormai abbiamo visto, cioè, come dire, abbiamo bisogno di emozioni ancora più forti, perché quelle forti già ce le stiamo vivendo?
Ma secondo me un po' sì, è un po' sì. L'horror di adesso è un horror molto più subdolo, non ci accontentiamo di una cosa che ci spaventi, ma ci deve rimanere dentro, ci deve proprio disturbare, deve essere una roba anche molto più mentale che solo visiva, no? E poi probabilmente è molto vero quello che dici tu, che abbiamo bisogno di essere scossi, di essere non scossi per masochismo, ma scossi per essere portati fuori da una situazione in cui non che non riusciamo tanto a gestire, che è un po' più grande di noi come questa attuale, e vedere un film ancora più strano, più esagerato, ci fa apprezzare di più questa nostra nuova strana normalità, forse, non so, potrebbe essere anche questa una lettura.
Prima di abbandonarci, come passerà il weekend?
Ah, a casa.
Certo.
A casa mi guarderò una valanga di cose che devo ancora vedere per lavoro, di cose che voglio vedere per curiosità. Ci sono dei sta cominciando questa era dei concerti in diretta mondiale online di vari cantanti e gruppi, quindi me ne guarderò un paio, che si compra il biglietto, si sta seduti sul proprio divano e si vede il concerto da lontano, e farò questo, e poi sperando che non faccia bruttissimo, che non ci sia la nebbia dei morti che c'era a Torino ieri e l'altro ieri, magari anche fare due passi, quando si può, negli orari consentiti, col distanziamento, eccetera, eccetera, eccetera.
Buon weekend Angelo Acerbi, ci sentiamo la prossima settimana appunto per aggiornarci sui concerti ed anche tante altre cose da vedere nel frattempo, che forse questa è la volta buona, chi lo sa, ci liberiamo un po' da tutti questi contagi. Ci manchi, mi manchi.
Ci ciao Angelo. Tutti. Ciao.
Grazie. E noi continuiamo qui a Dosu Pododei, ci sentiamo fra pochissimo. Fred. Con Frati Radio, l'ultimo festival a cui abbiamo partecipato di persona è stata la Festa del Cinema di Roma, la 15ª edizione, che si è conclusa il 25 ottobre. Il film di chiusura è stata l'opera quarta di Francesco Bruni, che si intitola Cosa sarà, è stata al cinema, in sala, per due soli giorni, e poi sappiamo tutti cosa è successo, il nuovo DPCM, la chiusura dei cinema, e quindi decisione di Vision Distribution, il distributore del film, e di Francesco Bruni, è stata quella di rendere il film disponibile on demand dal 31 ottobre sulle migliori piattaforme. Francesco Bruni ha sempre usato un po' la sua vita come spunto per le sue opere, sin da quando era sceneggiatore. Adesso con Cosa sarà racconta la storia del suo confronto con una malattia, un tumore del sangue che ha fortunatamente sconfitto. Ad impersonare Francesco Bruni in Cosa sarà c'è Kim Rossi Stewart, che si è donato veramente anima e corpo in questa impresa. Questo film è una commedia sulla guarigione, perché appunto ironizza un po' su questo percorso e aiuta lo spettatore a oscillare tra il pianto e la risata, come nella tradizione della commedia italiana e all'italiana. Ho avuto la fortuna di incontrare, di sentire virtualmente Francesco Bruni in questi giorni. Vi facciamo sentire un estratto di questa chiacchierata e poi torniamo nuovamente a Dosu Pododei. Questa è una commedia, come tu anche l'hai definita, sulla guarigione, però mi chiedo come descriveresti Cosa sarà?
L'hai già detto, non saprei descriverlo meglio. Sì, un film di matrice autobiografica con molta invenzione, che si picca di usare l'umorismo anche nel raccontare una storia di per sé drammatica, ecco.
Visto che è autobiografica, per te era sempre stata declinata in chiave di commedia, cioè da quando hai deciso di scriverla?
No, sì, da quando ho deciso di scriverla sì, solo che all'inizio ovviamente ci rimuginavo su quello che mi era successo, però non riuscivo a trovare una chiave, diciamo così, che potesse renderlo accettabile, ecco, anche a me stesso. Soprattutto, ma poi a un certo punto ho capito che dovevo prendere un po' le distanze da me e inventare caratteri, situazioni, per poter fare uscire anche una vena più leggera, diciamo, più di commedia. Allora lì ho capito che potevo farlo. Questo e anche il fatto di inserire nel film molti momenti onirici, per non dire di allucinazione, addirittura presenze fantasmatiche e flashback dell'infanzia.
Io devo dire, mi sono, lo sai, questo non è mistero, mi sono sempre emozionata molto in tutti i tuoi film, che hanno sempre avuto almeno un po' una componente autobiografica di cose che ti erano successe e rielaborato. Però devo dire che io ho particolarmente apprezzato questa, chiamiamola così, tua deriva onirica delirante, perché secondo me si è aperto un ulteriore canale con lo spettatore in cui la tua storia, la storia di Kim Rossi Stewart nel film, diventa un po' la nostra, perché quei deliri onirici ce li abbiamo un po' tutti, no?
Vedi, vedi, specialmente durante il lockdown.
Durante il lockdown, non lo so.
Senti, sì, guarda, c'è la struttura della sceneggiatura, è una cosa di cui sono molto contento, perché c'è un andirivieni, non solo appunto fra stati di alterazione di coscienza e lucidità, fra presente e recente passato. Quindi insomma mi sembra che funzioni, anche perché, soprattutto perché mi sembra resa totalmente comprensibile, cioè il film non disorienta mai, mi sembra,
sì,
non è che ti chiedi mai,
sì,
oddio,
sì,
dove sono, che succede, che è questo, e questo per il fatto che insomma non è più un segreto, c'è cioè una rasatura,
certo,
del protagonista, che segna un po' anche visivamente un discrimine molto chiaro, cioè tra quello che è prima e quello che è dopo, e quindi questo fa orientare gli spettatori piuttosto facilmente.
Il lavoro molto bello, a me è piaciuto soprattutto paradossalmente quando non è rasato, cioè tutto il pre, tutta l'attesa, perché è in quell'attesa che lui elabora un po' la sua vita, fa un po' una riflessione su,
sì,
chi è stato, chi è, i rapporti con le persone, con l'ex moglie, con il padre, ecco, è stato, cioè, questo quanto c'è di
questo è vero, questo è vero, ed è stato il periodo più brutto, nel senso che la diagnosi, che è dell'inizio 2017, l'intervento, che poi di fatto è una trasfusione, insomma, però con enormi rischi, è passato un anno. E io come protagonista mi chiedevo, ho chiesto, ma perché non facciamo subito? Il medico che mi curava ha detto, beh, perché questi mesi sono tutti mesi guadagnati, però sì, guadagnati per modo di dire, perché io sono stato un anno come uno che cammina, diciamo, sul filo del rasoio, no? A parte l'attesa, ma anche il rischio, insomma, di avere delle emorragie forti che non si sarebbero arrestate, insomma, mi sentivo un po' un vaso, un bicchiere di cristallo, in quel periodo lì.
Perché Kim Rossi Stewart poteva essere una bella chiave di lettura in questa tua storia?
Perché è bello.
Come te, scusa, siete uguali.
Solletica la mia vanità. No, scherzo, perché Kim ha aderito molto fortemente al progetto subito, anche per motivi, diciamo, suoi, familiari, autobiografici, anche lì, che non li ha rivelati lui, non li voglio rivelare nemmeno io. E la vera scommessa, diciamo così, era che lui potesse funzionare anche in chiave di commedia, perché aveva dato già qualche prova di poterlo fare, per l'amor di Dio,
sì, sì.
Però diciamo, le due cose insieme nello stesso film magari no. Ed invece è stato così, perché poi lui si è appropriato moltissimo del personaggio anche dalla fase di scrittura.
È stato definito, a proposito delle definizioni sul film, anche un film sulle fragilità maschili. Allora, innanzitutto, sei d'accordo? E se sì,
assolutamente.
Ok, è sempre stato, l'hai sempre pensato così o lo è diventato?
No, dunque, è un film sulla fragilità maschile proprio come risposta e come rivendicazione alla forza femminile. Nel senso che in un periodo in cui le donne giustamente dicono ci siamo anche noi e vi facciamo pure un mazzo così, allora noi siamo fragili, non ci fate del male, per favore, abbiate, diciamo così, rispetto e compassione di noi, Questa cosa è venuta chiara nel momento in cui Chiara ho deciso che il personaggio del primario curante sarebbe stato Raffaello Alleboroni, perché in prima scrittura era un uomo.
Ah.
Questa cosa,
come il tuo medico, mi pare che il tuo medico.
Sì, il mio medico si chiama Andrea Baccigalupo, un signore elegantissimo che sembra David Niven, dignitosissimo, molto calmo, che io amo come se fosse una divinità. E nel momento in cui ho deciso che sarebbe stato Raffaello Alleboroni, questo ha spostato tutti gli equilibri del cast, che adesso è veramente un bilanciamento perfetto, secondo me, nel senso che c'è un protagonista tutto tondo, ma ci sono quattro donne fortissime intorno a lui per motivi diversi.
Il Francesco Bruni di dopo cosa sarà? Cosa ha imparato e dove si vede diretto?
Beh, credo di aver un pochino finalmente imparato a fare il regista, quindi certamente il mio passo, diciamo, creativo è molto lento, per cui per un altro film da cinema, diciamo così, ci vorrà tempo. Spero che non si debba basare ancora su esperienze così drammatiche, però nel frattempo mi sono messo a scrivere per una serie televisiva, adesso non ne posso ancora parlare più di tanto, e quindi che scriverò e dirigerò, e quindi insomma se questo Covid ci dà tregua dovrei tornare a girare la primavera prossima.
Va bene, quindi questo è un bellissimo augurio, ancora
questo
di più, speriamo.
È uno scoop
e io dico, come dico sempre, speriamo post vaccino, vorrà dire che saremo liberissimi di fare ciò che vogliamo di nuovo e fare,
esatto,
il cinema come ci piace farlo e vederlo. E quindi grazie mille Francesco di averci dedicato questo tempo, e viva cosa sarà, per ora on demand, ma presto ritornerà in sala.
Grazie Chiara, un bacio a te e spero di vederti presto.
E ringraziamo Francesco Bruni, regista di Cosa Sarà, sulle migliori piattaforme on demand a partire dal 31 ottobre. Io sono Chiara Nicoletti per Fred, The Festival Insider. Fred Film Radio. E a The Supod Day del 6 novembre è arrivato il momento che tutti aspettavate, lo so, soprattutto in apertura del fine settimana volete tutti quanti, a grande richiesta, Angela Prudenzi.
Eccomi qua, ci sono, e sono scesa dal cielo portandomi dietro un bel fazzoletto, perché vabbè, io piangerò, non so voi, mi preparo comunque. Allora, film di stasera, Rai Movie, ore 21:10, è un film strappacuore per me, Loving di Jeff Nichols, film sentimentale ma anche drammatico del 2016, è ispirato a una storia vera, la storia di una coppia, lei è afroamericana, lui bianco, si amano, si conoscono da quando sono ragazzini, siamo alla fine degli anni 50, ed è naturale che vogliano sposarsi e avere dei figli, però il fatto che lei sia di colore e lui no è un ostacolo non da poco nell'America, che non ha ancora superato quelle che sono, che sono i pregiudizi razziali, ammesso che poi nei decenni a venire ci sia riuscito. Comunque nel 1958 sicuramente no, e per cui i due innamorati, Richard interpretato da Joel Edgerton e Mildred interpretata da Ruth Negga, si sposano a Washington DC, dove i matrimoni interrazziali sono, non sono puniti. E però che cosa succede? Succede che vogliono ritornare a vivere dove hanno sempre vissuto, cioè in Virginia, e non possono farlo. Allora lei, Mildred, che segue Martin Luther King, segue che cosa sta cercando di fare, scrive una lettera a Robert Kennedy pregandolo di fare qualcosa per loro, e Robert Kennedy qualcosa fa, perché ricorre cioè cerca di far cambiare la Costituzione degli Stati Uniti, affidando a un avvocato che si occupa di libertà civili e di diritti civili questa causa per cambiare la legge, e ci riuscirà, e loro saranno i primi il primo matrimonio che sarà accettato in tutti gli stati. Quindi, come dire, una vittoria storica per una grande storia d'amore, e insomma, non mi dire che non ci vogliono i fazzoletti, eh.
No, infatti, va bene, questo è perfetto per iniziare il weekend. Lo stato d'animo è quello giusto, combattivo ma commosso.
Esatto, perché poi è una bellissima storia d'amore, quindi insomma, poi non so te, quando i film di come questo, no? Come anche Il diritto di contare, raccontano delle storie vere, storie anche che segnano un punto di svolta all'interno della società, anche quando finiscono bene, poi alla fine piangi, no? Ti viene di liberazione.
Esatto.
Esattamente. Io in quel senso, non è commovente perché succede qualcosa, perché è un melodramma, è commovente perché finalmente si arriva ad avere dei diritti che sono diritti fondamentali, no? Che,
sì,
insomma,
è
la commozione per qualcosa di bello.
Prima di lasciarti, quindi intanto mandare anche un po', ascoltare un po' di musica, ti devo dire due cose. Cioè, una, che forse ti sarà sfuggito, come ricordi, nella season 1 di The Soap of the Day iniziavamo con i compleanni. E oggi lo sai di chi è il compleanno? Di mio marito Ethan Hawke.
Ti uso
per ricordarlo nuovamente e per l'ennesima volta, ricordare al mondo che esiste questo uomo magnifico.
Ma sì, fai bene.
Prima o poi, ok. E a proposito di uomini magnifici, in questo caso per diverse ragioni, almeno nel mio caso, sto per incontrare virtualmente, non so se ci sarai anche tu, per incontrare virtualmente via Zoom, grazie al Festival del Cinema Europeo di Lecce, corretto?
Correttissimo.
Olivier Assayas, a cui il festival ha dedicato una retrospettiva.
Uno dei più grandi registi francesi.
Esatto, quindi direi che oggi sulla carta è una bella giornata.
Direi proprio di sì.
Grazie Angela per aver condiviso queste gioie con me.
E basta così, non ci ritroviamo lunedì, cioè com'è che
ci funziona? Ritroviamo lunedì, speriamo ci vogliano,
speriamo
che ci vogliano, e possibilmente a un certo punto apparirà anche Federico Spoletti per riunire la triade.
Sì, perché
ogni tanto,
no?
Bisogna farlo.
Una volta alla settimana,
ecco, questo ve lo garantiamo, perché lo costringiamo e voci girano che non sia tornato a Londra. Ma chi lo sa, vi informiamo la prossima
in questo
settimana.
Momento non credo convenga.
Però noi lo vogliamo qui, più vicino a noi virtualmente. Grazie Angela, buon weekend.
Anche a te e a tutti.
Fred Film Radio. Ed anche questo The Soup del 6 novembre è giunto alla sua conclusione. Io sono Chiara Nicoletti, ve l'ho detto, e forse sì, avete imparato a capire in questi soli 3 giorni di inizio del nuovo The Soup of the Day, la season 2, come l'abbiamo chiamata con Angela Prudenzi, avete capito che non potete liberarmi di me. Intanto ringrazio i miei compagni di viaggio, i miei angeli, Acerbi, Angela Prudenzi e tutta la squadra di Fred che rende sempre questo possibile. Ringrazio gli ospiti di oggi, Francesco Gammerini, ufficio stampa del Ravenna Nightmare Film Fest, e Francesco Bruni, regista di Cosa Sarà, film disponibile on demand sulle migliori piattaforme. Vi ricordo, perché sapete che per me è prioritario, che oggi è il compleanno di Ethan Hawke, quindi buon compleanno mio caro marito virtuale. Spero siate contenti di questo ritorno appunto di The Soap of the Day, e io vi do appuntamento e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre alle 10 su Fred Entertainment e Fred Canale Italiano. In più siamo sempre in replica, e se non ci state ascoltando adesso potete riascoltarci in podcast, siamo su tutte le migliori piattaforme di podcast: Spotify, Apple Podcast, Castbox, Deezer. Veramente è impossibile non ascoltarci, quindi fatelo, soprattutto nel weekend, vi facciamo compagnia. Buon fine settimana, seppur in clausura, e dalla prossima sempre su Fred, The Festival Insider. Fred.
This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Bor Protešek.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa è Fred Film Radio, e aqui é Mariana Morissal, do Festival de Berlim.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è o Festival de Venise.
Fred, Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.